Ecco carissimi, siamo qui in questa per commentare il Vangelo della 17ª domenica, tempo ordinario, e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore, nova et vetera. Ecco carissimi, allora, oggi, prima di tutto, chi sono e quanti sono i protagonisti del Vangelo di questa domenica? Sono quattro. Un campo, un uomo, un tesoro e una perla. Ma oggi voglio presentarvi questa parabola con una mia personale interpretazione sotto forma di racconto. L'ho intitolato La storia di un campo. Ascoltate bene, c'è una morale profonda nella favola. C'era una volta un campo in cui erano nascosti un tesoro e una perla preziosissima. Chi passava di là vedeva il campo, i rovi, le spine, ma non scorgeva né la perla né il tesoro nascosto, perché erano troppo nascosti, troppo in profondità. Un uomo venuto da molto lontano, addirittura dall'altra parte dell'orizzonte, vide quel campo e gli piacque così tanto che decise di comprarlo. Allora intraprese un lunghissimo viaggio che gli costò tantissimo, gli costò addirittura la vita, ma la diede volentieri pur di salvare quel campo votato alla rovina. Intanto chi passava di là continuava a vedere terra, sassi, rovi e spine, ma di perla preziosa e di tesoro nascosto neanche l'ombra. Allora l'uomo venuto dall'altra parte dell'orizzonte salì su una barca e da lì insegnava a tutti come fare per far emergere dalla terra e dai sassi del campo il tesoro nascosto e la perla preziosa, che pure c'erano, anche se non si vedevano, affinché tutti potessero non solo ammirarli, ma anche beneficiarli. Allora, adesso scopriamo un po' chi erano questi. Chi era l'uomo venuto da molto lontano? Chi era il campo? Chi era la perla preziosa? Allora l'avrete capito, l'uomo venuto da molto lontano è il Signore Gesù. Il campo è il nostro cuore e la perla preziosa è addirittura lo Spirito Santo, perché ognuno di noi è fatto ad immagine e somiglianza di Dio e possiede fin dall'inizio questa perla preziosissima, nascosta in fondo, nascosta molto in fondo, molto in fondo. E questo campo che è il cuore dell'uomo, Gesù ha voluto venire dal cielo per salvarlo, è partito dal cielo, ha fatto quel lunghissimo viaggio con un dolorosissimo atterraggio, è atterrato sulla croce per riscattare questo campo, cioè il nostro cuore, buttato alla rovina, buttato all'inferno dopo il peccato originale. E non solo dopo il peccato originale, ma anche dopo il peccato post-originale, cioè il nostro peccato personale, che ha confermato quell'altro. Ma la bella notizia è questa: il tesoro nascosto ce l'abbiamo tutti, ma è sprofondato nel campo. Il problema è che c'è troppo campo. La perla preziosa c'è in superficie, c'è dentro, in fondo, ma in superficie c'è il campo. Per cui quando ci incontriamo capita spesso che il contatto immediato è col campo, i sassi, i rovi, le spine, mentre la perla preziosa rimane in fondo. E ci urtiamo e ci pungiamo a vicenda. Ecco, quante volte facciamo questa esperienza? Che sentiamo che non siamo capiti, che l'altro ci giudica, oppure l'altro ci fraintende, oppure l'altro ci critica, oppure l'altro eccetera, eccetera. È perché c'è il campo, ci sono i rovi, le spine, non ci guarda attraverso la perla preziosa, che è lo Spirito Santo. Allora lì ci guarderebbe in verità, vedrebbe la nostra verità, non vedrebbe la sua reazione di suscettibilità, di vanagloria, insomma, di tutto questo male che porta dentro. E possiamo concludere la storia dicendo, questa è la conclusione della storia, che l'uomo venuto da molto lontano, cioè Gesù, dal timone della sua barca e con l'aiuto del suo spirito, ci spiega come fare per far emergere il tesoro nascosto e sviluppare i semi di bontà, generosità e altruismo che ci sono in ognuno. Ognuno di voi che ascoltate li avete. Datevi dunque da fare, diamoci da fare per scovarli, questi semi, usiamo il microscopio, il telescopio, se occorre, ma scoviamoli perché ci sono e facciamoli affiorare in superficie, così la vita sarebbe più bella, invece di incontrarci con le nostre suscettibilità, con le nostre irritabilità, sarebbe un paradiso. Una volta ho capito che cos'è il paradiso, c'è scritto nella scrittura. Allora Dio sarà tutto in tutti. Qui è il contrario. Qui, se Dio fosse tutto in tutti, sarebbe già un paradiso la terra. Ma qui non è Dio tutto in tutti, ci sono tutte le nostre, come dire, le nostre magagne che vengono fuori, che giudicano l'altro, che lo vedono secondo occhi, non secondo gli occhi di Dio. E quindi dobbiamo scovare quel tesoro che c'è nel cuore, che è il campo. C'è già, dobbiamo cominciare come dire, ad allenarci per vedere il bello, il buono, il positivo che c'è nell'altro, lasciando cadere il negativo. Non dobbiamo fissarci sulle spine, sui sassi, dobbiamo fissarci sulla perla preziosa, allora la faremo emergere, perché nella misura in cui sottolineiamo il male, scateniamo il male, e nella misura in cui sottolineiamo il bene, scateniamo il bene. E così, da questo campo, invece di vedere i sassi, i rovi e le spine, troveremo finalmente il tesoro nascosto e la perla preziosa, ma per questo bisogna. Ecco, vedete, l'ho intitolato Caccia al tesoro. La nostra vita è una caccia al tesoro. Dobbiamo scovarlo, sia in noi che negli altri. Dobbiamo saper far emergere il bene che c'è negli altri, prima di tutto il bene che c'è in noi e poi anche il bene che c'è negli altri, perché così avremo una vita meno tribolata. Basterebbe poco, basterebbe poco perché la giornata sia piena più gioioso, un sorriso in più, un gesto di bontà in più, cercare di capire meglio l'altro. E l'altro tema che viene fuori da questo Vangelo è sempre quello del regno dei cieli, che è paragonato a un tesoro nascosto, e quell'uomo che lo trova vende tutti i suoi averi e compra quel campo, oppure è simile a una perla preziosa e hanno visto la preziosità, perché vendono tutto. Ma perché vendono tutto? Ma perché hanno scoperto il di più, e hanno scoperto che tutti gli altri beni in confronto a questi sono dei mali, valgono niente. Il tesoro nascosto e la perla preziosa fanno loro scoprire che tutto ciò a cui prima erano attaccati, ora in confronto, ha solo più sapore di cenere. Oppure, per dirla con San Paolo, è come spazzatura rispetto al vero bene che è il regno dei cieli. Ma hanno scoperto il di più. Ma che cos'è questo di più? O meglio, chi è? È quel qualcuno che abita dentro di noi e che non siamo noi, e non sono neanche tutte quelle cose a cui siamo visceralmente attaccati e ci sembrano indispensabili per essere felici. Oggettivamente parlando, il di più è Dio. Dio è il di più in quanto essere, perché solo Lui è l'essere, in quanto ad amore, in quanto bene, e così per tutti gli attributi. Solo che oggi siamo un po' malati, siamo tutti malati di cuore e di testa. Adesso vi spiego perché. Di testa, abbiamo un'intelligenza malata che tende a credere che il criterio di verità sia soggettivo. Io la penso così. Allora, quando si dice io la penso così, è un modo di parlare soggettivo, perché se uno, ad esempio, non so, io piace l'odore, il gusto di aloe amaro, per lui quello è un bene, perché a lui piace così, ma oggettivamente parlando, quello è un male, perché è amaro, non è dolce. Se a uno piace l'amaro, quello sarà vero per lui, ma no. Quindi la verità soggettiva non è una vera e propria verità, è un'opinione che può andare bene per uno, ma non può essere condivisa da un altro, mentre la verità oggettiva non può non essere condivisa da tutti, perché è vera per tutti. Per esempio, nessuno dirà che la neve non è bianca e non è fredda, perché tutti la vediamo bianca e la sentiamo fredda, perché è effettivamente così. Ora, la verità oggettiva uguale per tutti, per eccellenza, è Dio, ed è anche il di più per eccellenza. Dio è l'essere supremamente sapiente, intelligente, onnipotente, amorevole, è il di più, perché questo è un gran mistero. È l'esistenza stessa. Dio non ha mai iniziato ad esistere, è sempre stato e sempre sarà. Questo è veramente un mistero insondabile, è sempre stato e sempre sarà. E quindi, nella misura in cui uno fa l'esperienza di questo di più, è chiaro che dà l'importanza più grande a questo di più, e tutto il resto gli sembra come spazzatura. Ma se si continua a dare la massima importanza al di meno, che sono i beni perituri, e a rimanervi attaccati come ledere al tronco, è chiaro che non si farà mai l'esperienza del di più. Bisogna sceglierlo il di più. Se non lo si sceglie, non lo si va a cercare, non ci interesserà mai. Perché ci interessa, dobbiamo cominciare a coltivare, chiedere di sentire la presenza di Dio in noi, chiedere che ci riveli il suo amore, avere la rivelazione del suo amore per noi, e così cominceremo a dare l'importanza più grande a ciò che è di più, non a ciò che è di meno. Ecco perché abbiamo un'intelligenza e un cuore malati. Siamo tutti malati di cuore e di testa, perché non sappiamo più riconoscere il vero bene. Riconoscerlo è con l'intelligenza, e preferirlo a tutti gli altri, preferirlo è una scelta del cuore. Non sappiamo più, o non vogliamo più, mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Siamo Gli riserviamo un angolino, qualche briciola di tempo quando non abbiamo nient'altro da fare e tutto finisce lì. Altro che vendere tutto. Continuiamo a rimanere dei grandi incompetenti per quanto riguarda il regno dei cieli, mentre accumuliamo competenze su competenze e specializzazioni su specializzazioni per tutto ciò che riguarda il regno terrestre, il regno di quaggiù. Ed è chiaro che così non sappiamo neanche gestire bene i beni della terra e neppure noi stessi, perché finché non diamo a Dio il primo posto, restiamo in questo squilibrio. Squilibrio perché i beni minori sono al primo posto nella scala dei nostri valori e rischiano di darci la testa. Ma quando avremo messo Dio al primo posto, il rapporto con le cose, con le altre creature, andrà automaticamente a posto da sé, perché le considereremo come un mezzo e non come un fine. Ed acquisteremo quella padronanza su noi stessi, perché saremo finalmente sganciati dalla schiavitù delle cose e dell'avere. Allora potremo dire, potremmo gustare quel regno dei cieli che è dentro di noi e che fa tutta e che ci riempie di gioia, che ci riempie, sono tutti i doni dello Spirito Santo, i doni, i frutti dello Spirito Santo, la pace, la gioia, l'amore, la benevolenza, il dominio di sé. Ecco, vorrei trovare, leggere una preghiera allo Spirito Santo, che è bellissima, è di Kierkegaard, che ci fa capire che noi abbiamo in noi lo Spirito Santo, ma è in un fragile vaso d'argilla. La cosa sacra noi uomini la portiamo soltanto in un fragile vaso d'argilla, ma tu, o Santo Spirito, quando abiti in un uomo, abiti in qualcosa di infinitamente inferiore. Tu, Spirito di santità, abiti in mezzo all'immondizia e alla contaminazione. Tu, Spirito di sapienza, abiti in mezzo alla stoltezza. Tu, Spirito di verità, abiti in mezzo all'autoinganno. Rimani con noi, tu che non cerchi e cercheresti invano una dimora confortevole. Tu che creatore e rigeneratore fai da te stesso la tua dimora. Rimani con noi. Ecco, chiediamo che lo Spirito faccia dimora in noi. Allora non avremo più gli alti e bassi che abbiamo continuamente. Che almeno una volta possa dirci che ti compiaci di questa dimora, che tu stesso ti sei preparata in questo mio contaminato, perverso e fallace cuore. O Santo Spirito, ti preghiamo per noi e per tutti. O Spirito di vita, qui non mancano forze, educazione e prudenza, no, anzi ce n'è persino in abbondanza. Ciò di cui abbiamo bisogno è che tu ci tolga la forza che ci porta a perdizione. Prendila e donaci la vita. Certamente l'uomo prova un brivido mortale quando tu, per diventare la sua forza spirituale, lo privi della sua forza naturale. Oh, se le stesse creature irragionevoli capiscono alla fine il bene che loro viene poi, quando il cocchiere reale prende in mano le briglie, ciò che dapprima le faceva rabbrividire in un moto di ribellione, non sarebbe l'uomo in grado di comprendere quale beneficio tu gli fai quando gli togli la forza e gli fai dono della vita? Ecco, questo è il classico tema che vi dico quando vi propongo di lasciare a Dio il volante, che guidi lui. Qui dice: prova un brivido di paura a cedere questo volante, a cedere questo controllo della propria vita. E guardate che questo è stato il grande peccato. Qual è il peccato che ha preceduto quello dell'uomo? È stato quello degli angeli. Qual è stato questo peccato? han preferito se stessi, non hanno lasciato il volante a Dio. Loro si vedevano già così luminosi, così splendidi, che dissero: noi bastiamo a noi stessi, non abbiamo bisogno di nessun altro. Non hanno fatto entrare Dio nella loro vita, l'hanno chiuso fuori, e così hanno chiuso fuori la luce, hanno chiuso fuori la sapienza, hanno chiuso fuori. Infatti, quello che prima si chiamava Lucifero, vuol dire luce, fatto luce, adesso è tenebrifero. È come se l'acqua che scorre, a un certo punto si vede tutta bella, gonfia, rigogliosa, trionfante, dice alla sorgente: non ho più bisogno di te. Si taglia fuori, secca immediatamente, inaridisce. Ecco, il peccato è non voler far intervenire Dio e lasciargli tutto il posto, lasciargli il controllo, che sia Lui a guidare, che sia Lui a riempirci di sé. Allora avremo veramente lo Spirito Santo che dimora in noi e non faremo più l'esperienza degli alti e bassi. Un momento sento la presenza di Dio, in un altro momento non la sento, non potrò più, perché Dio sarà sempre, abiterà, avrà preso la residenza in noi. Allora chiediamogli veramente al Signore questa grazia di chiedere di venire a fare la dimora in noi, ma noi per questo dobbiamo lasciargli il controllo della nostra vita. Bisogna che il timone della nostra barca, il capitano della nostra barca sia Lui, e non noi che guidi Lui, e noi ci fidiamo totalmente di Lui. Allora saremo anche nel gran riposo, perché tanto se vedo un altro io mi riposo. Io mi riposo in Lui e Lui dice, ha il comando. Guardate che non avere il comando è un gran riposo, eh. Quando vogliamo sempre tenere il comando è una gran fatica, e ci esauriamo presto, ci esauriamo in men che non si dica. Allora, oggi chiediamo al Signore chiediamo allo Spirito Santo che venga a fare dimora in noi e che faccia emergere la perla preziosa che c'è in noi e in quelli che incontriamo. Ma che bello se ci incontrassimo, incontrassimo sempre la perla preziosa, invece di incontrare i sassi, i rovi, il campo, le durezze di cuore, la pietra dura, eccetera. E allora ce ne torniamo tutti ammaccati, tutti avviliti, tutti tristi, tutti piangenti, come dei salici piangenti. Allora chiediamo al Signore questa grazia oggi di trovare il tesoro in noi e anche in quanti lo incontriamo. Come vitamina spirituale vi do questa, l'ho intitolata così: dov'è Dio? Che è in tema comunque col Vangelo. Dio è dentro ogni cosa, ma ogni cosa vela Dio, solo l'amore lo rende trasparente. Ecco, vedete, è sempre la perla che è dentro di noi, ma noi la veliamo. Invece di rivelarla, la veliamo, è velata in noi. Dobbiamo chiedere al Signore più amore, più rivelazione del suo amore, affinché questa perla sia rivelata, non sia sprofondata, nascosta, invisibile e introvabile. Ecco, carissime, quello che vi auguro per questa domenica è che possiate far emergere il tesoro che c'è in voi e scoprirlo in quello in cui. In tutti quelli che incontrerete sul vostro cammino. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete poi chiarimenti o domande da fare, il numero è 338 75 53 847, e poi c'è il sito incamminocongesu.org, dove trovate anche gli audio. Dovete andare a destra nella colonna audio e così potete risentire il commento. Ciao a tutti da Vilma e buona domenica!